secondo me è importante adesso, se uno vuole iniziare a fare musica, non, purtroppo non è più solo ah, faccio, sono bravo, sono forte. Purtroppo non è solo quello, secondo me. Cioè devi anche saper gestire tutto quello che è il tuo immaginario e anche una volta che tu esci e pubblichi un qualcosa, di continuare il tuo percorso, cioè di dare una storia alla tua musica, al tuo personaggio, a chi sei. BSMT. Passa dal
basement. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ci state ascoltando su YouTube, ciao, continuate a farlo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se ci state ascoltando invece su Spotify o anche guardando perché c'è il video anche lì, mi raccomando attivate la campanella sia su YouTube che su Spotify, queste sono le cose importanti che ho capito da dire all'inizio, per il resto ciao, io sono Gianluca Gazzoli, state per assistere ad un altro incontro, ad un'altra chiacchierata, sono sempre più contento di come stanno andando le cose qui a passa dal basement perché ormai sta diventando anche un po' una scusa per rivedere degli amici, ritrovarsi, chiacchierare ma a volte anche approfondire poi delle tematiche che magari ancora non abbiamo toccato o magari anche solo sfiorato con altri ospiti del basement. Oggi secondo me c'è da parlare di musica e non solo, c'è anche insomma l'idea, almeno io vorrei, ancora non gli avevo svelato questa cosa, però insomma mi piacerebbe proprio cercare di capire anche se uno vuol fare il musicista, vuol fare musica oggi indipendentemente poi dal genere, che cosa deve fare? Ci sono tante cose di cui si possono parlare perché loro sono molto freschi. Sto parlando di 13 Pietro e Lil Busso, passati dal basement.
Buonasera a tutti.
Allora, vi va questa cosa?
Gianlu, ti sei dimenticato di dire sì, che se questo video arriva a 10
bravo,
like,
vedi che tu sei.
Ci baceremo i gomiti nudi in piazza Dam.
Vedo che tu conosci il linguaggio del mezzo, perché sì, effettivamente per essere un grande youtuber, per quanto riguarda YouTube, dovresti dire anche spolliciate, cioè che sarebbe
la
quindi
spolliciate,
spolliciate you boomer per.
Ah, you boomer,
Gianlu,
è vecchio.
Non mi cadere.
Allora niente.
Mettete like.
Hanno tolto il non mi piace, quindi.
Esatto. Però dipende, perché io ti seguo. Io sì, ti seguo da YouTube, però dipende.
È vero.
Perché tu
no, c'è la doppia adesso, c'è anche su Spotify.
Spotify e come si fa? Cosa bisogna dire?
Spotify. No, sai cosa seguiteci, funziona un sacco? No, lasciate la recensione dopo, cioè come quando vai a mangiare.
TripAdvisor.
Esatto, ci sono delle stelline da lasciare. Se ne lasciate 5, noi nel prossimo video, dobbiamo fare delle promesse di solito.
Sì, no, ci baceremo i gomiti in piazza Dam nudi il 25 dicembre.
Aggiudicato, raga. Intanto grazie mille per essere passati grazie da queste parti.
Grazie a te, Giorgio.
In realtà, allora, l'ultima volta che ho visto Pietro eravamo nel casino di Riccione di quest'estate. Ti ricordi che bella serata?
Ovviamente, bellissima
DJ
serata.
On stage, una piazza la piazza centrale di Riccione piena di gente
in fondo a Viale Dante,
sì, in fondo a Viale Ceccarini,
sì.
Una piazza piena di gente, un palco e tu che su quel palco
mi ricordavo una
hai
bellissima
spaccato
camicia fiori,
sì, è come quando ti ricordi come rivestito quando ci siamo incontrati l'ultima volta,
non mi ricordo come eri vestito tu.
Ma il Busso dov'era quella sera? Ancora non era
il Busso era lì.
Eri lì.
Il Busso era siamo andati in macchina con la macchina tua, siamo
sì,
venuti
la macchina che in verità ci porta un po' in giro ovunque,
ok,
dappertutto.
Beh, il tuo rapporto con il live in quel caso lì, no? Tu sapevi, sei arrivato, sei salito su, cosa hai sentito? Ti ricordi di quella serata, che vibes avevi? Quando magari arrivi in un contesto dove, ad esempio, per chi non lo sapesse, DJ On Stage, questo evento che facciamo con la radio, che durante il mese di agosto a Riccione, on stage, quindi sul palco, arrivano tanti artisti, quindi magari non è proprio il tuo concerto,
esatto, sì,
no? Quindi come la vivi quella roba lì?
Le situazioni un po' più di pubblico generalista sono le più
difficili,
le più nemiche da una parte, e dall'altra sono le più importanti, perché stai andando lì a fare realmente promozione,
sì,
a qualcuno che non è lì per te, quindi
e infatti io non
c'è
so
c'è più un giudizio più oggettivo da una parte, no?
Perché in qualche modo tu in quell'attimo lì devi comunque andare a colpire delle persone,
esatto,
che magari non ti conoscono, però incuriosirle magari sull'ondata di quella sensazione, poi vanno a prendersi il disco, cioè ascoltarselo.
Sono quelle in cui ti devi impegnare di più,
certo,
sì. Okay. E le più ancora sono quelle in cui sono più teso, insomma,
ok. E il fatto invece di in qualche modo collaborare, come nel vostro caso, vi aiuta l'uno con l'altro?
Alleggerisce, sì, proprio, ma il comune mezzo gaudio è proprio la verità.
Okay, ok.
No, non lo so come dire, è proprio più bello.
È più facile, cioè, stare sul palco in due, poi anche sì, in sì, generale, sì. Che poi se c'è intesa.
Sono 3-4 anni che comunque andiamo in giro, da prima del Covid, quindi sì. Quasi, adesso sono rimasto con Ricky, diciamo sì. 5 anni, sono 3-4 anni realmente.
Io gli aprivo il primo tour.
E piano piano mi rendo conto del dinamismo che si è creato col tempo.
Tra di voi, cioè come migliorato. A livello di intesa, no?
Sì, sì, sì.
Ci sono delle cose che non vi dite ma che capite l'uno con l'altro?
Ormai come quelle tipiche che hanno il ciclo condiviso, ci guardiamo, io lo guardo, lo indico.
Sì, se uno
dico,
non sa una barra anche
devi,
solo.
Devi coprirmi tu su okay. Questa perché sono d'accordo, ci basta una...
Ok, quindi ci sono queste dinamiche sul palco.
E sono bellissime, cioè, è la cosa più figa.
Okay.
Parlarne poi te ne rendi conto. Sì.
Beh,
a me ha aiutato molto e sui live, infatti... il fatto di suonare comunque con lui o comunque a sue, insomma, aprirgli i concerti. Sicuramente mi ha fatto scuola un sacco.
Anche perché voi due come... Allora, premesso che insomma adesso siete fuori con, una, con un album insieme, con un progetto,
sì.
Con una cosa molto,
fuori il 2 dicembre,
molto bello.
Ricordiamo
il titolo.
Già uscito. Noi adesso
noi siamo nel futuro.
Prima, noi siamo nel futuro.
Questo è come Back
il
to the Future.
Il disco è uscito, sono da Dio.
Ma no, abbiamo detto prima, non diciamo questa roba che porta sfiga, non lo sappiamo ancora.
Detto toccandomi.
Sì, sì, sì. Allora salutiamo Barack Obama che ha twittato che gli è piaciuto un sacco.
Grazie,
il disco Mark. Nuovo.
Grazie di averci messo nella lista dei pezzi. Sì, 50
esatto.
Pezzi.
Guarda che lui la fa questa roba.
Poi lo sto dicendo, ci ha messo nel
ci ha messo mo adesso Barack Obama nella lista.
Lui ha decretato il successo di diversi artisti.
Beh,
tipo Rema, si chiama, si dice Rema, Rima o Rema, nome, quello di Calm Down. Calm Down, Calm Down.
Ma di chi stai parlando?
Io l'unica roba che mi ricordo.
Nessuno qua conosce Calm Down. Dai, vai. Metti Calm Down un secondo. Che
quello che ci sono rimasto invece che aveva inserito Barack Obama era Stir Fry di, dei Migos. Che aveva messo quella.
Anche,
cioè non,
anche che non te l'aspetti da Barack Obama. Invece quanto è swag.
Assurdo. Cioè si pompa pure i Migos.
Hai trovato. Dai, adesso se la senti mi dici che non, la, cioè che non l'hai mai sentita. È impossibile.
Sentito.
Sentito, sì. No, sentita la canzone. Perché è più famosa la canzone di lui, credo.
Ah, ovvio, ovvio.
Rima, Rema.
Non avevo mai saputo
collegarlo. E comunque
l'ha fatta esplodere
lui,
Barack
lui, forse in America magari era già un po' più grossino, però in Italia non lo conosceva ancora nessuno. L'anno scorso l'aveva inserito nella sua lista di che fa la sua playlist, so che Barack Obama, quindi la sua playlist interessa tutto l'universo.
Che brutta figura che non conosciamo Rema.
Che
no, vabbè, ma è giusto, d'altronde non è che potete
siamo
sapere tutto.
Apposta.
Siamo qua
per imparare.
Esatto. No, in realtà per raccontare un sacco di cose, scherzi a parte, insomma, appunto, progetto nuovo, album nuovo, però voi come siete arrivati come coppia a questo momento?
In una maniera molto naturale,
molto naturale.
Infatti siamo arrivati, stavamo parlando già del live, eravamo già alla fine,
esatto.
Già arrivati oltre, in qualche modo perché sono anni che facciamo questa cosa ed era scritto
che doveva
succedere. Fare un disco. Noi, la nostra comunità dei fan, lo sapeva,
ma lo voleva anche.
Sì, anche lo voleva.
Sì, diciamo, penso di sì.
Magari negli ultimi anni era un po' più intensa la richiesta.
Ok,
però.
Cioè, adesso, tra l'altro, però da questo punto di vista mi sembra che nel mondo della musica negli ultimi anni mi verrebbe da dire da un po' da Car Brave in poi, nel senso Car Brave e Franchino, che non sono mai stati una band, sono stati Car Brave e Franchino, e poi ognuno per diversi motivi eccetera. Invece una volta dovevi essere per forza una band per essere insieme, per suonare insieme. Invece voi siete comunque due entità singole che si uniscono.
Beh,
per questo progetto?
Guarda, in realtà comunque... facendo una esegesi della trap italiana,
sì,
degli ultimi 5-6 anni, comunque della musica urban, quello che ho notato io in realtà è che si è passati da forti individui singoli a crew che si facevano forza. Negli
okay.
ultimi tempi sono usciti con il rap specialmente, ma anche nelle generi vicini, hanno iniziato a farsi forza entità che si sono... poi
si sono spinte
gruppo,
anche l'una con l'altra.
Sì. Su me questo è stato, adesso c'ho problemi col microfono, guardarti
no,
parlare
però,
al mic,
vai,
poi mix svolta la tua.
Ok.
Se no facciamo così.
Giriamo
senza problemi.
Da vero radio amatore anch'io.
Anche questa adesso la dobbiamo esplorare.
Secondo me invece le cruci sono fatte forza e quindi in realtà questo non è il motivo per cui stiamo facendo il disco, ma motivo in più.
Però sì.
Ho notato che, non so come dire, Rondo e tutta la sua crew
Ma anche l'FSK, tipo.
Di figure, cioè, di che sono unite, cioè, che sono fatte forza a vicenda.
Però questo dà in realtà, credo, anche al pubblico...
Però non band, effettivamente,
no,
non
esatto.
Band.
No, prima se eri in due o tre, eri quella chiaro. Roba lì e basta, ed era difficile chiaro. Pensarli come singoli. Anche i Club Dogo all'inizio erano i Club Dogo, certo. Non è che erano... Tutti
c'è,
e tre.
C'è voluto del tempo perché si esatto. solidificassero
per poter avere una vita, diciamo, tra virgolette, propria. Però anche per un discorso di etichette, perché soprattutto fino a un po' di anni fa tutti dovevano dare per forza un'etichetta, che fosse un nome o che fosse un gruppo per l'appunto. Però questa cosa vedo che chi ascolta crea un senso di appartenenza alla scena del singolo collettivo.
Credo di sì, credo che crei, rafforzi un immaginario, dia più senso al racconto singolo.
Adesso... E voi da quale immaginario arrivate o dove siete cresciuti?
Beh, questa è una domanda a cui non possiamo rispondere alla stessa cosa.
No, perché veniamo da cose opposte.
Io vengo dal mio vestiario, io sono un rapper di Bologna, fratello. Sono figlio della squadra del freestyle.
Che Bologna però scherzi, è sempre stata.
Io vengo dal rap, dalla scuola del rap e da quella cosa lì, da quel simbolismo e quel pensiero chiuso anche un po' radicale.
Ok.
Non so se. Se
sì,
non
sì,
so,
no,
so
no,
se
chiaro.
Si spiega bene questa cosa qua. Però dal rap fatto in un certo modo
che rispetta una grammatica o delle regole legate a un.
La sua grammatica, il suo linguaggio, i suoi simboli, la sua faccia. Che è una cosa vecchissima, da qui che ho anche rifiutato, non so come dire, però da ragazzino io.
Era quello.
Ascoltavo i Nokia.
Ascoltavi
Nokia. Ascoltavo i Club Dogo, poi ho capito che i Nokia Club Dogo a Bologna non erano amici, ho dovuto scegliere chi ascoltare. Ascoltavo i Club Dogo di nascosto, perché i Nokia. E poi c'era Salmo, i Nokia se la dava anche. Bisognava difendere i Nokia, però, capito? E quella roba lì, comunque. No, adesso sto esagerando.
No, però il concetto è chiaro.
Invece da tutt'altra roba. Io infatti ho
lui è un trapper.
No, sì, ma diciamo che... Sì.
Devi essere un...
No, ovvio, però diciamo che io mi sono proprio approcciato alla musica rap con il primo disco di Tyga e Chris Brown, che era peraltro un Joyce. E oltre a Culture, uno dei Migos comunque. Cioè io ho proprio iniziato a ascoltare, ma anche prima, perché ho fatto un anno all'estero, dove lì ho iniziato a fare musica.
Dove eri?
A Los Angeles.
Ok.
E prima di fare quest'anno all'estero io già mi ascoltavo principalmente appunto questo disco di Chris Brown e Tyga, che è Fan of a Fan Album.
Un disco bellissimo.
Incredibile. Però avevano totalmente un altro anche sound rispetto a quello che magari ragazzi della mia età che si ascoltava il rap, si ascoltavano Gue, Marra.
Quello che girava in Italia, sì, effettivamente sì.
E a quando poi dopo sono andato in America...
Quanti anni avevi quando sei arrivato a Los Angeles?
17.
Okay.
E quando sono arrivato in America, io scoprendo, non so, Lil Uzi, Lil Yachty, Migos, XXXTentacion, un tot di...
A Lil Pump, Udi,
Lil Pump era appena uscito.
Tu eri mediamente 3 o 4 anni avanti rispetto all'Italia.
No, lì. A livello di ascolti, sì, magari. Anche a livello proprio di quello.
Beh, si ascoltava quello che ascoltavano i rapper che facevano musica in Italia. Magari.
Perché prendevano pari pari e lo facevano.
Esatto.
Qua.
Infatti, quando sono andato ad ascoltarmi Sfera, il mio primo approccio al rap italiano l'ho avuto con la nuova scena, quella che erano Gali, Tedua, Sfera, Izzy. Cioè per me magari rispetto ad altri che avevano appunto Sangue Misto.
Beh, rispetto a Pietro e Inoki, esatto, che Inoki ce l'avevo per dire anche io.
Io ho totalmente un'altra influenza. Poi ovvio che l'Italia, cioè per com'è, io l'ho sempre vista, quella corrente lì è super fresca, ma io mi ci rivedo più in quella americana, perché alla fine quella americana era l'evoluzione di quella italiana. Però poi ritornando poi in Italia ho detto minchia...
Sei andato in depressione.
No, ma che? Inizialmente sì, però poi dopo cazzo dici ascolti... Io quello che sicuramente mi è piaciuto di più è Tedua, che mi ha colpito di più sinceramente.
Che è quello che ti ha un po' flashato.
Poi vabbè, Sfera è un discorso a parte che proprio mi piace, perché è il primo che proprio mi sono ascoltato. Però Tedua proprio a livello di testi e tutto.
Cioè in loro tu hai ritrovato quello che
quella
un po' stavi ascoltando
in America. Esatto.
In America.
Quindi sì, io diciamo che ho altre influenze.
E ti eri già messo in quel momento a fare musica?
Sì, ho iniziato là proprio, ma avevo totalmente... Cioè, io quando sono tornato in Italia avevo proprio il mood di dire bene, ma ogni mese deve uscire una roba, bella o brutta. Cioè, a me piacevano, ovviamente doveva uscire, dovevo avere una costanza, perché lì in America vedevo proprio ragazzini che se lo facevano, bom, bom, bom.
Martellavano, cioè, non potevi far uscire una cosa
di tanto. Adesso mi aggiungo, mi inserisco, perché cosa succede? Che lui torna a Bologna e è un periodo in cui si stava evolvendo questa cosa della del rap trap e stava entrando nel mercato a gamba tesa, ma quei ragazzi odiavano tutti su la Dark Polo Gang, questi certo, nuovi,
l'autotune,
nuovi elementi, l'autotune. E Bologna, che è figlia proprio di ancora forse più radicale rispetto a quello che ho percepito io nelle altre province italiane, molto, ci è voluto anche un po' di più. C'era lui che trappava tutto colorato, faceva, era proprio il contrario di,
certo, di tutto.
Era il contrario della norma in città. E infatti si era fatto un nome perché spaccava,
perché era, cioè, era quello comunque era quello diverso.
Che piaceva alle ragazze, cioè, spingeva, insomma. Cioè,
e comunque Bologna aveva, come...
aveva guts, okay, si dice in
inglese. All'inizio, io mi ricordo che quando ho iniziato a pubblicare le prime robe, tornato, c'era, cioè, la gente diceva, ma cioè, non ha senso,
quasi
capito?
Pazzo,
cioè,
attimo, ma
che stai facendo?
E c'è stato un momento invece in cui i pianeti si sono allineati? Cioè quello che stavi facendo tu era diventato quello che stava andando come trend?
Ma in verità io non mi sono mai... Cioè, la cosa bella,
ma
secondo,
sì,
me,
secondo me,
è che non mi
sono... poco dopo...
Cioè, quello sì, però non mi sono mai, capito, posto il problema, okay, di fare... Io mi ero quello, cioè io sono... Cioè, tutta la musica che faccio è perché sono in quel momento in cui l'ho fatta, ero, cioè sono ed ero così.
Okay.
Cioè non cerco mai di interpretare un qualcosa, sennò verrebbe automaticamente plastica, brutta,
chiaro,
capito?
Chiaro.
Cioè puoi benissimo fare, io per dire, feci un pezzo, si chiama Il mio plug è fiero di me, che analizza la situazione nel contrario di come viene vista la trap, dove sono il plug, io sono è proprio, cioè,
okay,
ti poni nell'altro, cioè capito cosa intendo? Proprio sì, ti poni, sì, come... Sì. Io non vendo, anzi ogni tanto mi fumo due cannette, ma fine lì, capito? Cioè proprio,
okay,
non mi sono mai cercato di interpretare qualcosa che non fossi
chiaro. E Pietro, tu la tua mentalità in quel periodo, comunque la tua filosofia rap, come l'hai portata poi in tutto questo?
Cercando di qualche modo svecchiare quella roba, hai capito cosa intendo?
Al, cioè, contrario, quindi.
Cercare anche io non abbandonare quello che sono, comunque penso che l'unica formula per portare avanti qualcosa è farlo nella propria maniera.
Sì, certo.
E farlo.
Certo.
e provarci e riprovarci. E quindi io che vengo invece da robe molto, non voglio dire canoniche perché non voglio... sembra negativo dire, sì, canonica, ma molto legate a binari classici, ho cercato di farlo mio.
Ok.
E all'inizio Busso mi sembrava una roba strana, infatti, cioè, era una cosa che non
però
mi
però poi alla fine...
No, ho colto, anzi,
cioè,
mi ha insegnato molto
ma,
l'approccio,
scusami,
che aveva lui alla cosa.
Tu quando hai iniziato a capire che avresti voluto fare questo? Cioè anche a esporti nel fare questa cosa, nel fare la musica?
Ma io vengo da una famiglia di musica,
chiaramente,
e di musicisti, e quindi al contrario, qualche volta mi è stato magari consigliato di non approcciarmi a questa cosa, ma per la mia... sanità mentale,
sì,
per non andare a fare questa cosa che poi, cioè, vai a prendere un paragone doppio, vai a fare una,
certo,
roba, vai a perdere tempo in qualche modo. E quindi ho sempre tenuto per me questa cosa, anche tra i miei pari e tutto. Ma l'ho sempre saputo, cioè io in qualche modo,
però
figlio d'arte, mi sembra proprio una cosa naturale.
Che in realtà
ce
ho avuto proprio
dentro,
una chiacchierata di questo genere quando proprio a questo microfono, lo stesso tu, era venuta Aurora Ramazzotti, avevamo,
certo,
fatto una chiacchierata con lei, e mi aveva molto impressionato in realtà quanto può essere più difficile, cioè agli occhi dell'opinione popolare, sì, figlio d'arte, quindi... la strada e tutto quanto, e in realtà poi chiacchierando anche con lei mi sono reso conto, ma al di là di parlarne qui, ma in tanti altri contesti, di quanto in realtà è molto più complicato.
Beh,
un esempio,
no, è più complicato di quello che sembra,
che sembra,
è che
sì,
è molto più,
no,
complicato.
Però il termine era proprio quello che hai citato tu adesso, cioè se, dice, se io mi metto a cantare o se io mi metto a fare, cioè, c'è tanta gente che non fa quello che vorrebbe fare semplicemente perché non ci ha paura, perché se ci prova ovviamente subito, pronti via, parte con i paragoni, partono con tutte le situazioni.
Sì, ma questo tutti, veramente, qualsiasi. a scuola questa cosa succede, quindi diciamo che la mia cosa era un po' amplificata.
A scuola in che senso? Cioè, che
no,
ti succede?
Questa cosa succede a un ragazzino di scuola che, certo, non fa quello che vuole, non si veste come vuole per questo problema. Diciamo che la mia questione era molto nazional popolare.
Mi è sembrato che sì, chiaramente come
no, beh, io mi sono fatto i miei lavori.
Infatti mi sei sembrato sempre molto molto determinato anche, cioè tra tutti coloro che un po' hanno provato a intraprendere questa strada magari con un'origine artistica anche in famiglia, dopo un po', cioè magari non si sono messi a fare proprio tutto il percorso. Tu invece vedo che stai facendo tutto il percorso.
No, io sono e farò tutto il percorso a costo di morirci. Cioè, io non, mai, adesso non voglio fare, non mi piace parlare di me, però la mia vita è sempre stato questo, cioè andare a prendere il rispetto dove
è
non
questo.
C'era. Andare a prendere il rispetto dove non, proprio il contrario, dove non mi volevano, io andavo. Cioè anche a costo di andare a vivere una vita che non era mia, capito?
Okay.
Ma non che non fosse mia, ma che non, di partenza magari non ti aspetti.
Certo.
Da dove vengo. E adesso non sto parlando,
e questo
diciamo,
no,
sto
però
parlando di niente di esagerato, per andare proprio a vivere, andare a godevo di questo, godo tuttora di andare a
sradicare delle credenze, a cambiare in qualche modo l'opinione,
a dire no.
E forse non, questo genere musicale ti aiuta anche in questo, cioè tra tutti i generi questo è quello che è un po' più di contrasto, no? Ognuno lo utilizza. Busso lo utilizzerà per delle cose sue, tu lo utilizzi per delle cose tue, però è il genere che ti consente in qualche modo di,
sì,
di gridare la tua.
È il genere dove puoi parlare di quanto ti stanno bene i lacci arancioni sulle nuove scarpe e di quanto e nella barra dopo parlare del rapporto con la,
certo,
propria madre legandolo a questi lacci. È il genere
è
più
forte,
bello del mondo, infatti, ed è l'unico genere dove l'unico genere che sta su tutti i generi, il genere più innovativo sicuramente del secolo scorso,
chiaro,
secondo me, no?
Chiaro, chiaro,
più figa,
chiaro,
che c'è, parlare,
no, comunicare, arrivare in modo diretto. E, sì, e nella scena come vi ponete voi secondo te, come siete visti? Delle mine vaganti?
Come mine vaganti, pesci fuor d'acqua, siamo fuori.
Pesci fuor d'acqua?
Non lo
pesci
so,
fuor,
sì,
rispetto,
sì,
a,
rispetto
tutto
a quello che c'è in giro. In questo momento.
In che cosa? Su che cosa secondo voi siete?
Ma io mi sento una cosa diversa.
Sì,
io poi.
Anche io, sinceramente. Sì.
Una cosa differente.
Siamo abbastanza diversi da
dogmi e stigmi diversi. Cioè,
okay.
Altri principi,
siamo noi.
Altri. Esatto.
No? Cos'è una delle cose che non vi piace di quello che magari ci circonda? Musicale.
Sempre meno parole, vocabolario,
esatto,
vocabolario di 2-3 mila parole, e dire lì al posto di le o gli, cioè io sono poi, non, sono convinto anche, cioè, prendo per esempio i ragazzi di seconda generazione che fanno rap, è fighissimo che parlino male l'italiano, perché loro parlano male l'italiano, ed è una roba che fra 30 anni, 50, 100 sui libri diranno, c'era questa cosa, perché i ragazzi non parlavano bene italiano perché erano figli di gente che non parlava la lingua come lingua madre.
Era real comunque, era una cosa autentica.
Ma se tu sei italiano, frate, parla l'italiano.
Parlalo,
cioè,
bene.
Fine. E questa cosa. E il fatto che si sia sempre più 1984izzando il pianeta, stiamo liberando di tante, tante belle parole, tanti modi di descrivere le cose, tante emozioni, perché le parole, okay, poi lanciano le emozioni e danno slancio a. E ci stiamo un po' chiudendo, e questa cosa la sento addosso a me, la sento nella musica, la sento nel
certo,
mondo. Stiamo un po' perdendo le parole e le stiamo sostituendo con in altro modo, ma secondo me le parole sono un mezzo unico e non interscambiabile con nulla.
Chiaro,
cioè,
ma questo è vero, nel senso che poi anche se vai a sentire quali possono essere i pezzi più in trend, se vogliamo usare un termine, hanno proprio cambiato un po' anche il paradigma stesso della canzone, cioè della struttura di una canzone, anche a livello di parole. Secondo te c'è un... Secondo voi ci sarà un'inversione di tendenza? Cioè adesso sta succedendo questo, ma fra un po' magari la necessità della parola ritornerà.
Non lo so, perché un problema molto alla base. Adesso stiamo entrando davvero in un vortice, però se bisognerebbe investire in istruzione,
certo,
per tra vent'anni vedere che cosa succede. Che poi comunque, e non sa, cioè,
la musica, chiaro,
noi dobbiamo denunciarla questa cosa, noi dobbiamo parlarne, ma sì, non sì, siamo, siamo anche noi, noi per, questo è il nostro mondo, ne parliamo, poi c'è gente che deve farlo.
Chiaro, certo.
È tutto ci c'è, nel senso, così come tempo fa magari era di rottura generi come il rock, quando arrivò come appunto il rap, cioè secondo me appunto la musica è fatta per una sorta di evoluzione. Ovvio sì, che non bisognerà arrivare a schiantarsi, a non dire nessuna parola, a fare solo versi e gesti nelle canzoni, però secondo me in Italia poi, cioè indirettamente, se pezzi fatti 60 anni fa vanno comunque ancora, un motivo, insomma, secondo me c'è, nonostante ovviamente le hit di adesso sono rap, trap o pop, tra virgolette, costruito, passami il termine.
Ok, ok.
Quindi,
succederà, qualcosa comunque succederà, perché è tutto
sì,
ciclico.
No, beh, la musica è poi lo specchio. Cioè,
certo.
Cioè, specchio
automaticamente e... ritornerà, la, secondo me, anche solo il parlare dell'amore in un una determinata chiave, come, cioè, se tu ascolti le canzoni di appunto tempo fa, alla fine in chiavi diverse, parole diverse, parla di sentimenti, di cose vere, cioè non
chiaro,
so, di robe che ti rimangono per 50-60 anni.
E,
cioè, se io ascolto un pezzo di, non so, Lucio Dalla, chiunque sì, mi viene in mente, cioè, capisco quello che dice, mi arriva l'immagine anche adesso, capito?
Beh, a me fa molta impressione oggi chi utilizza, ad esempio, all'interno delle proprie canzoni dei termini estremamente attuali, che però non sono universali nel tempo. Cioè, se io oggi parlo in una canzone di WhatsApp e di Spunte Blu, non mi ricordo se questa cosa l'ho già detta, forse l'avevo detta in radio, non mi ricordo.
Inizia a ripetere.
Sì, se inizia a ripetere, dopo 100 puntate potrei iniziare a ripetere dei concetti.
Scritto
no,
troppo,
però,
scritto
però c'è... cioè, non mi immagino... cioè, la spunta blu è WhatsApp, per dire, eccetera, eccetera. Fra 20 anni, se io riascolto quella canzone, boh, che cosa mi dice? Non lo so. Se invece riascolto una canzone che parla di qualcosa di,
fisico,
di universale, eccetera, sicuramente resterà sempre molto più potente.
Sì.
Ma,
negli anni.
Beh. Io ti contraddico. Ti
no,
contraddico.
No, beh.
Non ho esempi chiari in testa di immagini da darti, ma è proprio la bellezza
che la canzone racconta,
del dire spunta blu, è più bello fra 25 anni sentire, sarà più bello sentire
ci
questa cosa,
ci
e raccontarla
già...
a chi non ha mai visto le spunte blu, questo
però
è non... tramandare un sapere alla fine.
È molto meno romantico che sentire
sì, è vero,
un altro tipo di concetto.
Sì,
però è proprio
vero,
una cosa
vero,
a livello,
vero,
come dire, di ascolto, eh? Non c'è giusto o sbagliato.
Poi,
oggi funziona magari anche di più.
Anche giù bene il concetto delle spunte blu. Ovvio che se mi dici non mi rispondi più con le spunte blu,
sì,
diventa una roba un po' così.
Che ce ne sono tante e funzionano chiaramente, che poi diventano delle hit. Sono curioso di vedere fra un po' di anni, quando magari Zuckerberg, spero, fallirà col metaverso,
no,
dovrà vendere tutto.
No, non ci credi nel metaverso?
No, zero.
Zero believe.
No, non è che non voglio crederci. Magari funzionerà, ma spero di no, sinceramente.
Io ho l'impressione che sia un po' come il 3D, sta roba. Però...
cioè? Beh, il 3D però è...
Beh, il 3D è un po' fallito.
Sì.
Non è, cioè,
in quel,
negli
quel
anni
tipo
50,
di 3D.
60 fece
okay,
degli esperimenti di cinema 3D.
Ok.
No,
okay,
scusami, il 3D, gli occhiali,
sì, no,
3D.
Ok.
Ho l'impressione che comunque sia un po' oltre la nostra fisica, cioè comunque sì, siamo animali ancora per una buona
ma no,
componente.
Ma grazie a Dio, scusami, lo vedete anche voi col live, cioè quando c'è stata la pandemia, chiaramente, poi tutti hanno iniziato a dire, molti, no, ma non si riandrà più ai concerti, tutti hanno investito nelle piattaforme di streaming, che funzionano, hanno dato oggi delle possibilità in più, ma appena hanno detto, riapriamo i concerti, già
sì,
erano
ovvio,
tutti pieni, perché la gente non vedeva
sì,
l'ora di condividere un'emozione.
Beh,
dal vivo,
ovvio, è diversissimo,
e quella roba la... vincerà, credo, sempre. Poi
sì, allo stesso tempo vedevo
almeno la nostra
vedevo
generazione,
questo mini short, mini TikTok, dove c'era Letterman che intervistava Bill Gates nei primi anni tra i 90 e il 2000.
Ah, sì, che diceva, che parlava di internet.
Parlava di internet e gli fa: ma scusami, ma cioè, cosa mi serve a me la partita trasmessa in diretta quando io ho modo di vederla modo di ascoltarla tranquillamente in radio.
Certo.
E l'intero pubblico poi chiaramente governato dagli applauditori.
Sì,
via.
Sì, sì.
Però palesemente il pensiero era come sempre,
sì, no,
la novità
sicuro
non funzionerà, quindi ci spaventa questa roba, allo stesso tempo come andrà?
No, poi ci sarà una via di mezzo sempre, qualcosa funzionerà, qualcosa, cioè non credo finisca come Ready Player One, ecco, credo che il mondo andrà sicuramente
no,
un po'.
Si diceva che con i telefonini, la gente con i messenger e cose non sarebbe più usciti, ma ancora la gente esce,
sì,
dai.
Per fortuna. Qual è la cosa tecnologica che utilizzate di più nella vostra vita artistica? Cioè il mezzo che più vi sta aiutando a, per, da, sia dalla
dispositivo,
scrittura
dispositivo tecnologia. Lui, il mio padre, la mia protesi, ciò che mi rende un vero cyborg, cioè tutto il giorno mi rende localizzabile e ascoltabile.
Lo smartphone?
Lui.
Beh, lì ci fai tutto ormai.
Tutto sì, no, vabbè. Ogni cosa.
Cioè, anche la musica la fai proprio da lì. Scrivi.
Scrivi, registri, memo, vocali. E...
Ok.
Poi perché c'è lo studio a casa.
Sì, no, però appena c'hai una mezza idea, una mezza cosa, telefono, butti giù lì.
Non è che puoi collegare telefono. Lo studio, chiaro. Accendere il microfono.
E tu invece, Gianluca?
Anche per me, nel senso che mi sono reso conto che per la maggior parte delle cose è ufficio, è produzione,
tutto,
è comunicazione. Ormai è praticamente tutto. E...
sì, anche perché anche se non è il mezzo diretto, diventa quello collateralmente, chiaro. Quello che usi per poi unire,
chiaro.
I punti, usi lui.
Quello diventa fondamentale. Se un ragazzo, voi siete insomma tra le... Ricky.
Posso chiedere un po' d'acqua, Ricky, scusa. Ricky,
al tuo amico di Pordenone, perché tanto c'è stata una carrambata, possiamo dirlo, all'interno di sì. Passa dal Basement, in realtà, ma già lo sapevamo... Ricky
può fermarsi in camera,
Ricky,
un secondo.
Perché Ricky tu conosci già Pietro? Perché no, vi conoscevate già?
Vuoi dirlo tu?
Lo dico io.
Vai.
Perché una delle mie prime esperienze lavorative sì. era a Pordenone, l'organizzazione di eventi e concerti.
Ok.
In questo luogo tra l'altro bello, no?
Bellissimo cinema, come si chiama?
Un ex cinema, il Capitol.
Siamo andati a pranzo al sushi.
Te. Sì! Siamo andati al pranzo, lui non aveva
incredibile,
capito.
Incredibile. E quindi, ma c'era anche... No, non lo so, volevo dirlo,
no,
diceva quindi, scena.
E quindi il concerto che è uno dei primi che avevo fatto, che è andato pure alla grande, era con Pietro e Busso, perché tu eri appena uscito con l'EP nuovo.
Io stavo aprendo le sue date.
Esattamente.
Io portavo il mio disco.
Esatto. E quindi ci siamo conosciuti lì, poi il giorno dopo siamo andati a pranzo al sushi assieme... Poi io mi ero preso bene e mi hanno invitato alla data a Catania e ho preso un volo aereo e sono andato a Catania con loro.
Tutto questo Ricky aveva 8 anni, è incredibile.
Avevo 8 anni e tutti già sapevano che fra 15 anni, che erano 23 al tempo, sarebbe diventato il presidente della Repubblica più giovane della storia dell'Uganda.
Lo sarà.
Penso illegalissima il mio lavoro.
Credo che, tutto quello che hai raccontato adesso in realtà era abusivo.
Esatto, non giusto.
Però hai aiutato dei ragazzi.
Però abbiamo
modo.
Eseguito fattura.
Grazie, esatto. grazie.
Avete
grazie.
Comunque contribuito a fare musica. Ecco, no, una cosa che consigliereste a dei ragazzi che come voi vogliono iniziare a fare musica, quali sono gli step principali da fare che avete fatto magari anche voi?
Allora, ogni situazione è a sé stante, però consiglio che più mi tengo dentro, ed è la cosa più banale di tutte, è rompere le palle, rompere le scatole, cioè a chi devi fallo, cioè,
non è banale questa
buttati,
roba qui,
buttati
eh?
E fallo e cercalo e farlo mille volte perché la demo, cioè, anche Cristiano Ronaldo passa per momenti no
sì.
E anche il momento no è la vera, i cinesi definiscono la crisi come il momento in cui si inizia a salire perché è il momento d'altronde più basso ed è bellissimo
certo.
questa traduzione della parola crisi, cioè è il momento in cui tu stai
da lì
necessariamente andando
devi
su.
Salire
e quindi provarci e... però non è
anche una questione
io
di costanza,
non me la sento mai di, non mi sento mai io in grado di poter dare un consiglio a qualcuno.
Ma però è un, questo in realtà è un consiglio preziosissimo perché è una cosa che a volte alla gente mi sono insomma ho notato che tante volte magari manca proprio questa determinazione.
Sì, la vera
perché cioè, viviamo in un momento in cui soprattutto per i ragazzi anche della vostra età o più piccoli sembra che sia tutto, arrivi tutto dall'oggi al domani, che sia tutto super mega veloce, che le cose accadono in un attimo perché i social o comunque il web è subito pum, presa, risposta, eccetera. In realtà le cose si costruiscono nel tempo, no?
Sì, assolutamente.
Infatti una cosa, secondo me, un altro consiglio che posso dare io nel mio piccolo è il fatto di una volta che tu inizi a pubblicare musica è avere una costanza, cioè non...
È quella cosa che hai detto tu prima,
non abbandonare,
che avevi notato in America.
Cioè, non lasciare lì al caso le cose, anche, cioè secondo me è importante adesso, se uno vuole iniziare a fare musica, purtroppo non è più solo... Ah, sono bravo, sono forte. Purtroppo non è solo quello, secondo me. Cioè, devi anche saper gestire tutto quello che è il tuo immaginario e anche una volta che tu esci e pubblichi un qualcosa, di
continuare il tuo percorso, cioè di dare una storia alla tua musica, al tuo personaggio, a chi sei.
Infatti un'altra cosa importante secondo me anche che vedo di grande differenza è che non basta saper fare una cosa sola, cioè se tu fai il rap non basta saper fare il rap.
Secondo me un'altra cosa è il rapper secondo me da solo non, cioè
no, ma nessuno da solo,
però no, soprattutto no, l'artista secondo me, cioè dietro anche solo il nostro progetto, comunque non è che ci siamo solo io e lui che siamo andati in studio e abbiamo registrato le cose, c'è tanto lavoro dietro, quindi anche trovarti un team di persone all'inizio, amici che abbiano la possibilità di credere in quello che tu fai e non magari banalmente proprio non chiederti cifre eclatanti per video, per foto, per...
Però a tante cose ci dovete pensare, immagino, anche voi. Certo, cioè, quando dicevo non basta saper fare solo una cosa, perché poi, non so, soprattutto all'inizio, che ne so, alla cover dell'album ci devi pensare tu, all'immaginario del video
all'inizio
ci devi pensare tu.
All'inizio tu,
cioè devi essere in grado di sapere, come funziona la promozione di un singolo, come devi caricare un sito, cioè
tutto.
Come devi... Cioè...
Sì, però questi non sono consigli.
Però molti
sono cose che si devono fare.
È un consiglio comunque, cose da fare.
Queste cose qui arrivano prendendo la consapevolezza e la consapevolezza arriva facendo. Cioè, o fai o non. Perché tanti ragazzi hanno tanta paura e il nostro avatar molto spesso non rispecchia la nostra persona e quindi. No, hai capito già dove sto andando?
Certo.
Molto spesso rischiamo poi di non buttarci nella vita vera e di non infilarci, non provarci con una ragazza, non... e quando le conseguenze spesso sono nulle, soprattutto se non c'hai dietro tutti gli investimenti di... se sei un ragazzo e non hai dietro un'azienda, non hai dietro responsabilità, figli, quando è proprio il momento giusto e quando non hai addosso niente devi fare.
Nel tuo caso, ad esempio, Pietro, lungo il percorso, mai quanti anni sono che stai facendo musica? Che ti sei proprio che hai detto io mi butto, lo faccio lo stesso, anche se qualcuno magari mi consigliava.
Saranno 6 anni che questo scatto qui di dire io lo devo fare, se no vivrò nella...
C'è mai stato un momento in cui hai detto ma chi cacchio me lo sta facendo fare?
Mille volte. Qua non dico ogni giorno, però è normalissimo e
poi devi dirti no.
Credo sia più che normale, no?
No, in tutti, io lo dico sempre, anzi...
Parte del flusso.
Sì, no, è quello che poi cerco...
Mettersi
a volte
in discussione
anche. No, è che a volte quello che cerco di spiegare anche in quello che è il mio di percorso è che devi avere una spinta, una motivazione che va oltre quella che magari molti hanno del... diventare famoso, avere i followers, avere successo. Cioè devi avere tu una motivazione dentro
più forte,
perché lo sbattimento è talmente grande che se non hai quel tipo di motivazione non riesci a proseguire lungo la strada.
E se ti fermi a pensare troppo
cadi
a terra e non ti rialzi più.
Non si può pensare, cioè non dico che non si possa pensare, è più importante buttarsi che stare, perché se ci pensi, se razionalmente non ha nulla ha senso.
Chiaro.
Se stai lì a pensare.
Ma voi dal snoccioli, prima parlavi senso. Infatti del vostro pubblico, dei vostri fan, di chi vi ascolta, che insomma aspettava anche un disco insieme vostro come quello che è uscito. Voi ascoltate molto il vostro pubblico, cioè voi sapete come dire, chi è il vostro pubblico, a che cosa piace, li incontrate quando andate live, che idea vi siete fatti di chi vi ascolta?
I miei ascoltatori personalmente sono dei bravissimi studenti, intelligenti, esatto. Sono intelligenti.
Ma
sono orgoglioso dei miei fans.
Sono assurdi.
Beh, questo è bello.
Quelli,
oggi puoi sapere chi c'è.
Seguono davvero.
Oggi un'idea ce la si può fare. Non dico che vai a vederti il profilo di tutte le persone, però da quello che ci sono, io dico sempre ognuno ha i followers che si merita, perché se uno vive in un certo modo,
sì,
comunica dei certi valori, poi nelle proprie feed di Instagram avrà, o dei propri social, tra commenti e robe varie, avrà più o meno il mondo che si è creato. Quindi
solo ragazzi
voi avete...
per bene, praticamente. Cioè adesso poi sto estremizzando.
No, ci sarà tipo, chiaramente
molti, cioè tipo ragazzi tutti non normali, però buoni, tutti buoni guagliuni.
Buone guaglioni,
bravi, tutti bellissimi.
Sì, mi piace questa cadenza bolognese che è venuta fuori alla
esatto,
fine.
Super bolognese.
Sì, no, lo sai chi ti ascolta e sai chi devi andare a prendere, ma non li cago minimamente,
okay.
Sotto l'aspetto, cioè Le mie necessità sono principali, sinceramente.
Non va ascoltato troppo,
sinceramente.
Perché il fan è legato anche a un'immagine per, non vera, capito?
A volte sì, è vero. Però vi sentite di ragionare, essendo voi una generazione nata con i social adesso, insomma, o anche proprio il mondo della musica che è cambiato, quindi con Spotify e tante dinamiche diverse, vi sentite avvantaggiati o svantaggiati rispetto invece a chi fa questo mestiere da tanti anni e deve cercare di capire che cos'è Spotify, che cos'è TikTok e magari a volte non si vuole neanche troppo adeguare, lo rifiuta.
Sicuramente.
Né avvantaggiato né svantaggiato, esatto. Perché chi fa questo lavoro da tanti anni vive già di un mercato che ancora esiste, che non passa attraverso quello. Se dovessi paragonarmi e sono avvantaggiato, nel 2022 è più facile fare musica rispetto al 1985, secondo me sì, secondo me siamo avvantaggiati, secondo me è più facile sopravvivere, vivere con la musica,
okay,
adesso
rispetto che
e fare una hit potenzialmente, fare spaccare Spotify, spaccare le tendenze, le cose e non essere conosciuto dal tuo vicino di casa, ma
esatto,
avere un pubblico vivissimo che nella tua bolla sopravvive. Cosa che nel 1985 sarebbe stata nella tua cerchia di amici, nel tuo chiaro garage, oppure nel Nazional Popolare, e la via di mezzo non esiste. Quindi in realtà internet ha dato la possibilità a tante vie di mezzo di sopravvivere e a tutti di essere una via di mezzo poi. E non è, okay, cioè, rende poi meno di massa tutto.
Ha facilitato
magari
tutto.
Cioè, esiste ancora il pop in Nazional Popolare, ma lo è meno, perché uno...
No, è come se viaggia... A volte ci sono dei mondi che viaggiano per universi paralleli, no?
E questa cosa rende molto più facile il mercato, la sopravvivenza, okay, dentro al mercato, no?
Sì,
da una parte
dipende.
Anche perché una volta erano gli artisti che c'erano in mercato, erano 5-6. Adesso,
però oggi quante canzoni escono? Cioè, ogni venerdì su Spotify
18.000 canzoni a settimana in Italia.
E tu devi lottare con tutte 18.000.
Per quella è un'arma a doppio taglio, perché ovviamente magari c'è più possibilità, più gente che può fare musica, certo, però c'è anche passami il termine, meno qualità.
Sì, però ad esempio voi siete nati con questa cosa qui, no? Quando è venuto Ensi, ad esempio, e abbiamo chiacchierato, lui arriva dalla scena rap in realtà di una generazione precedente e ti ritrovi, no? Come tanti altri, che il mondo della musica funzionava prima in un certo modo, quindi avevi il tuo album, avevi una cosa su cui lavoravi degli anni, che aveva una vita molto più lunga. Oggi invece sembra che chiaramente l'album dura una settimana, perché il venerdì dopo esce l'album nuovo di un artista,
di 5 artisti.
E infatti, questa roba per chi arriva da quell'altro mondo, secondo me è un pochino più frustrante.
Guarda,
è frustrante anche per chi ci nasce.
No, io non sono d'accordo nemmeno con questo,
okay,
sai.
Vai.
Perché i classici sono sempre, cioè, allora, adesso escono 18.000 canzoni.
Sì.
A settimana. 10 anni fa uscivano 580 canzoni all'anno.
Okay.
Il numero di classici che sopravvivono oltre l'estate, oltre, e fra 3 anni sono ancora in radio, fra 5 anni sono ancora in radio, tra 10 anni fa e oggi, il numero di classici delle grandi canzoni è quello.
È vero, però.
Le canzoni che, boom, spaccano, sono quelle. Saranno 30 canzoni l'anno che, boom, vivono l'anno prossimo, vivono l'anno dopo, vivono l'anno dopo ancora.
Chiaramente la proporzione è diversa.
Però adesso la competizione è aumentata. Ma non è cambiata in realtà questa cosa qua, secondo me. Non è realmente cambiato.
No, io dico per te che fai per te che fai la musica e quindi ci tieni alla struttura, a una certa cosa che hai costruito, eccetera, eccetera.
È andato tutto
dico,
a casa. Io adesso faccio le tracklist per me. Io quando mi scrivo la scaletta del disco, la tracklist, so che poi la maggior parte della gente andrà a scegliere quella col featuring e poi quella che gli piace di più di titolo.
Nessuno se la scorta in ordine.
Una piccola percentuale, un piccolo ammontare di gente si vivrà l'esperienza come gliel'avevo come l'avrei impacchettata, l'avevamo impacchettata noi, in questo caso noi,
certo,
l'avevamo pensata e raccontata. Per me non è frustrante, posso dirti.
Ok, questo volevo capire. Fa parte del gioco.
Anche perché se ti fai sangue amaro su sta roba, finisce.
No, però secondo me chi ci è nato un po' la vive in un certo modo.
Sì.
Chi arriva da un altro mondo, io mi rendo conto che possa esserci.
Dico, non vengo da un altro mondo e vengo da un altro mondo, perché comunque io ho sempre ascoltato i dischi in fila.
Certo.
Vengo da scaricare i dischi illegalmente, ma tutti poi me li prendo come me li sono scaricati.
Ascolti,
devo scaricare i diritti.
Certo.
E quindi i miei tempi di ascolto della musica sono sicuramente più dilatati. Io devo ascoltare la fine della canzone. perché sicuramente alla fine mi vuole raccontare un certo tipo di emozione, cosa che probabilmente non fa più nessuno, cioè fanno molto di meno la gente ora,
sì,
soprattutto perché è detto DJing, cioè a metà ritornello si riparte con la nuova, quindi nonostante questo non mi frustra come cosa, cioè, penso che sia naturale, sia giusto e io debba riadattarmi e basta.
Sono le regole del gioco, sì, che magari io, cambiano.
Io continuerò ad ascoltare la musica come l'ascoltavo.
Beh, voi cosa avete ascoltato? Cosa ascoltate per i fatti vostri? Recentemente cosa avete ascoltato?
Non lo sai più. Questo è il problema, non sai più cosa ascolti. Ho ascoltato un sacco,
sì,
di roba. Un
tot di roba. Se
devi andare, devi aprire Spotify.
E
guardare,
vedere cosa viene fuori.
A me ultimamente, vabbè, il disco, quello nuovo di Drake, 21, okay, e il disco che aveva appena fatto uscire Drake.
Can you do something for me? 13.
Can you do so for me?
Ma adesso io apro Spotify e dico, ho ascoltato, ho scaricato, queste sono tre tracce, Jersey, conosci il Jersey?
No.
Nuovo genere, nuovo pop?
No.
New pop. New pop.
Con la casa che fa pum 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 pum, okay, pum pum pum, che dà un triplo colpo di cassa, anziché casa dritta è drittissima.
Ok, dovuto, quindi pum, 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 e poi Jersey questo?
Il Jersey.
Segno.
È un po' il Jersey, Jersey Club, Jersey Drill.
Ok,
comunque
che
figlie,
Drill è un'altra roba nuova.
Del, del sono
stato fregato
della
da
Frisco
Orleone, sono stato fregato.
E poi ascolti
Frisco Orleone
l'R&B, l'R&B rap americano, poi ascolti un po' di brasiliani, un po' di funky. E non sai però più cosa ascolti in realtà, perché ho scaricato una canzone di questo disco, una di quest'altro.
Ok.
Ho ascoltato tutto il disco, ho salvato questa e quest'altra e in macchina sentirò poi le mie preferite.
Cioè, anche questo è un joint album.
Vai, vai col consiglio
questo,
di Busso.
Questo è, proprio, questo è il disco di Busso.
Questo è un joint album peraltro di, cioè, Frisco Orleone con Ash 22 che è il suo socio.
Ok, ok.
È fighissimo.
Disco di 2020.
Sadio Riad.
È incredibile perché fortissimo, poi loro bellissimo, sono forti, hanno successo. Frisco Orleone è presente chi è, cioè, però c'è un mondo, la maggior parte delle persone non sa chi siano, eppure sono persone con un successo enorme,
gigantesca,
eppure è quella
discorso,
cosa che dicevi
la
tu
mia
prima
non saprà mai chi so, ed è bellissimo
è quello che
è stupenda
che è
come cosa,
cioè,
io sincero vedendo mio padre che è una, non si è mai lamentato di nulla assolutamente, ha sempre detto che la bilancia fa zero, però è uno che si è tolto tanto, adesso non voglio parlare per lui, però è uno che non esce di casa tanto perché poi una volta esci, ti salutano tutti, bello, due, poi
inizia a diventare...
Se vieni da quell'epoca lì, vieni dal... Adesso probabilmente non
è... Però tuo papà è anche una persona, cioè anche diverso da quel punto di vista, in meglio, insomma, a me, per quello che mi è capitato anche quest'estate, perché Riccione poi è venuto
no,
anche lui.
No, è diversissimo, già capito.
Al di là che mi ha fatto gli auguri di compleanno sul palco, cantando tante cose, quindi lo porterò per sempre nel cuore quel momento, però... tante volte capita in certi contesti che arrivano magari delle persone che non hanno fatto niente e si credono che vogliono il camerino, la cosa. Quando è arrivato tuo papà, no, ma allora Gianni, se vuoi c'è il camerino lì, no, perché non posso stare qua, super easy
ma
così.
Ma quello è che insomma è una grande discriminante. Beh, poi tra i stato... got e i non got.
Beh, i più grandi sono così, sono così, i più grandi sono così, e poi quando è andato sul palco avrebbe dovuto fare un numero X di... E...
Ha fatto il doppio.
Ma
lì vai in escandescenza.
No, fatelo scendere voi perché sennò lui non scende. Cioè, questa è la grande... È una persona che fa questo mestiere al top da tutta la vita.
Storia.
E questo però è incredibile. Ed è bello che tu da figlio tra l'altro la noti questa cosa.
Sì, però perché... io ti dico, non voglio quello. Non lo voglio uscire di casa. E secondo me
questa
quindi
cosa per questo
delle bolle,
tu dici preferisco la bolla
cosa delle bolle,
perché tu hai vissuto
meglio
comunque a livello passivo tra virgolette anche allora, quella cosa.
Ma anche come figlio adesso
certo.
Magari però non ho mai preso il gelato con mio padre, ho preso due volte, cioè per dire ne una, cioè,
no,
quindi io come padre vorrò sicuramente passare fare queste cose qua che non è che non ho fatto adesso,
no,
non
però
della mia.
Però guarda che a volte è anche bello che tu abbia questo, diciamo, questa forma di pudore anche giustamente per la
sì,
tua
sono
per
affari miei,
sì, sì.
Mia.
Però a volte rendono, cioè danno una mano alle persone anche a capire alcune dinamiche che magari noi che ci siamo dentro lo sappiamo, ma magari molte persone veramente non... cioè la cosa che dici del gelato è forte, no? Cioè,
beh,
nel senso
dai.
Beh,
figo.
Cazzo, non posso andare
no,
a prendere
no,
un gelato con mio padre.
Dire, secondo me è molto più figo. Beh, adesso non è che non
no,
puoi.
No, però dici
però
il contesto.
Non è una cosa di tutti i giorni.
Chiaro, però.
Cavolate.
Sì, sì.
Che però io sicuramente preferisco Preferirei trovarmi certo. in un'altra situazione, dovessi, insomma.
Chiaro, chiaro. Quanto ti ha dato fastidio all'inizio, quando tu ti sei buttato in questo mondo? Adesso devo dirti che, adesso perché è uscito fuori sul finale, è un'ora che stiamo parlando, però molto meno vedo che c'è questa cosa dell'associazione. Cioè, serve a volte al giornale per fare il titolo.
Sì, serve a quello che mi vuole criticare, perché non ha tanti appigli, magari, perché è così, trovi sempre il pelo nell'uovo.
Anche perché fai una cosa talmente diversa, anche di rottura.
Che è facile... Che il paragone sia lontano, per fortuna. Cioè,
però quando hai iniziato, io immagino che ti abbiano bombardato per questa roba.
Sì, infatti, diciamo che ero anche. Non dico che non ero preparato, ma non era una cosa che io. Adesso la racconto che non l'ho mai detto. Non era una cosa che io volevo, e l'ho già detto questa cosa. Ma quelli della Dark Meme Gang, maledetti, in realtà, mi hanno aiutato. C'è cioè una cosa che mi ha svoltato. Sì. Hanno condiviso questa cosa qua e ha creato un circolo.
Che cosa hanno condiviso? Beh,
hanno condiviso la canzone che era uscita, la mia prima canzone con certo. video, perché non avevo mai fatto canzoni con la faccia, per non associare le cose, e con nome fittizio, tanto senza volto e tutto. E infatti facevo 4.000 visualizzazioni, è buona. Quelli lo fecero e diciamo mi colsero un po' alla sprovvista, e io all'inizio avevo 19 anni e
Non eri pronto.
Adesso ne ho 25, non è che è cambiato il mondo.
Però
ma
hai fatto un po' di cose.
Non era una cosa che io avevo calcolato. Ci dicevamo, dobbiamo fare 100.000 visualizzazioni. Cioè l'obiettivo che ci renderebbe veramente soli. Cioè, il sogno è fare 100.000 visualizzazioni. Ho fatto 3 milioni in un mese, capito? E quindi vai a... ho rifiutato tantissima televisione, radio.
Perché era arrivato...
Perché io sono ancora qui. E ho una credibilità artistica, cioè,
se tu avessi probabilmente accettato delle scorciatoie,
non è detto, non sarei stato soddisfatto del mio percorso. Magari avrei avuto molto più successo nazionale popolare, ma non avrei fatto quello che volevo. E quindi è stata una cosa che mi ha aiutato tantissimo, e allo stesso tempo ho frenato, perché non volevo portarla.
Questa è una cosa molto intelligente, cioè che un ragazzo di 19-20 anni
non lo sai. Se io fossi stato pronto invece a fare quella cosa, sarebbe stato più intelligente fare quello. Se io fossi stato ready, avessi voluto quello. Capisci? Anche
certo, sì.
È tutta una questione di cosa fitta con le tue energie.
Però quello che è successo, scusami perché non l'ho capito bene, il Dark Meme Gang riprende il tuo video.
Condivide questa cosa
dicendo
nelle loro pagine,
che tu sei
quindi,
il figlio di Gianni Morandi. Di Gianni.
Ma poi questa cosa è successa anche con tanti altri figli di... Poi sono finiti in qualche dimenticatoio.
Esatto. E per questo...
Ma io non mi rendevo conto della mia abilità. Adesso non voglio neanche parlare di me stesso. Sì, sì. Ma non mi rendevo conto del mio potenziale. Mi sembrava tutto frutto di... Okay. Quando invece di fianco a me era uscito il figlio di un politico, per dire, nello stesso mese, con la stessa esposizione aveva fatto 10.000 visualizzazioni, perché non meritava quel contenuto. Invece,
se non ci fosse stato qualcosa...
Non me ne ero reso conto e sono andato molto giù. Poi il Covid... Boom. Cavi mi ha mandato dal dottore di nuovo.
Davvero? Per la situazione. Come tanti ragazzi in quel periodo. Però, e qua mi riaggancio a quella cosa che ho detto all'inizio, che ho notato di te, cioè il fatto di aver voluto martellare dall'inizio sempre, cioè pam, pam, sempre con cose nuove, sempre a guardare la tua strada
non
dritto.
Mai fermarsi,
no? Sì, nonostante andassi giù, è proprio adesso ognuno lo deve fare con i propri mezzi e lo può fare con i propri mezzi. Questa è la cosa figa, secondo me. Mm-hmm. Io stavo veramente male con me stesso, ma la cosa che mi ha fatto uscire piano piano dal mio malessere, che è mio e non è, è diverso da tutti, è singolo, è bello perché è mio, è stato dire io sono ancora qui nonostante questa. Poi ognuno c'ha la sua storia, quindi non posso raccontare solo la mia.
Comunque, tra l'altro, a parte che voi mi sembra proprio che vi vogliate bene prima ancora di lavorare insieme.
Non abbiamo parlato di noi abbastanza.
Della vostra love story. Vi stimate molto a vicenda. Che cosa vi piace l'uno dell'altro? Adesso momento con la base d'amore sotto.
Cazzo, è difficile, però sicuramente... Cioè che poi è un pregio, ma... Cioè, è un difetto, ma un pregio che è molto più un pregio che un difetto. Cioè, il fatto che con me lui è davvero l'unico che non ha un pelo sulla lingua. Cioè, non so come... Proprio, se c'è qualcosa che non va, che lui me la dice sempre. Ed è fondamentale per me questo. Okay. Ed è un pregio che
non ha magari con tutti, perché magari, ma come io,
sì,
che non riesco a dire o determinate cose, cioè, mentre a lui, non ho un problema a dirgli, parlargli di qualsiasi cosa, ed è sicuramente un pregio che ha fatto di essere una persona aperta e con me molto...
Ma me l'hai già detta mille volte, non che fare il sorpreso.
Vabbè, io
ti voglio bene per questa cosa.
Lo sai.
E lui invece ha il pregio di essere l'unica persona che mi ha voluto bene incondizionatamente, sempre, non ha mai guardato, non ha mai visto nulla in me che potesse essere di suo interesse. È una persona estremamente vera ed è un cancro, d'altronde, io che sono...
Okay.
Che so queste cose
tu
di
che sei
i
astrologo
sono tutti buoni, cioè quella, cioè il cancro buono è proprio la persona più buona di tutte.
Okay.
È una persona veramente d'oro, fino ad arrivare a momenti anche di ingenuità, tanto che quel bene che sembra ingenuo, capito?
Sì,
una bontà pura.
E lui mi dice, oh bro, sta sveglio.
E adesso che dobbiamo fare le interviste, dobbiamo andare di là, deve essere un po' più cattivello.
Ah, ok.
Perché è proprio buono, Bus, è una persona... Beh, uno di quelli che quando becchi, quelli che sta simpatico a tutti o che si apre in una maniera positiva e non c'è modo di giudicarlo negativamente se non hai qualcosa tu, presenti, certo. Quelli che sono simpaticissimi,
quindi funziona, bello, raga,
e siamo amici per questo,
contento
io,
mio padre,
io sono la sua coscienza e lui è il mio...
Invece e di solito così funziona,
è
l'equilibrio
che
serve.
Lui mi svecchia e io lo invecchio.
Ditemi, esatto. Consigliatemi tre tracce del vostro album nuovo da ascoltare.
Allora,
cioè, a parte tutte, ascoltatele tutte, eccetera. Però tre.
Il mio tre.
Vediamo.
Uno, due, tre.
Aspetta.
Sì o no?
Bah!
Sono sicuro.
Ok, ok.
Che è l'intro.
Sì.
Che te la devo. Cioè, la nostra
okay.
Canzone. Ma sì, sono tutte. In realtà, ogni volta, cioè, se devo andare a guardare la traccia. Sì, singolarmente
molto
sembrano
proud.
Tutte le mie preferite, però
sì
la prima
no?
Sì o no,
per forza.
Al mio 3, 1, 2, 3.
Lobstick.
Giuro che non siamo messi d'accordo.
Amo Lobstick. No, assolutamente.
Okay.
Lobstick, che è la core track, la title
okay.
track. Cazzo, l'ultima. E io ci avrei una traccia scontata. No, che non è nel fisico.
Ci sta quella
che non è nella versione digitale, ma sarà solo disponibile per. Che non è nemmeno una marchettata, giuro, non lo so dicendo. Sembra tutto fatto
apposta per andare a prenderla.
No, perché è la mia, è un po' dove vorrei andare.
Ok, ed è musicalmente.
Anche ne parlavamo.
Io la so anche io.
1 2 3 outro, l'ultima traccia 10. Perché
anche Angeli e Diavoli voglio consigliare.
In realtà te la consiglierei,
esatto. Vabbè,
consiglierei di ascoltare tutto il disco da inizio alla fine, che
è un viaggio dall'inizio.
È il nostro viaggio e magari si racconta da solo.
Sì, un viaggio che faremo in tanti. Un'ultima cosa prima di chiudere. Allora, Bus, io non ho capito cosa facevi a Los Angeles, però a 17 anni in tutto questo.
No, beh, incredibile, molte cose che non si possono dire. E
cioè, perché a 17 anni eri a Los Angeles?
Perché volevo...
Tutto l'exchange.
Volevo proprio
cambiare. Che figata.
Volevo farmi l'esperienza all'estero di studio. E in più anche, trovare un nuovo sbocco alla mia vita, darmi ispirazione.
Quindi poi, hai fatto un anno lì dove studiavi
e ho preso il diploma con onore, quindi volendo io potrei andare ai college lì senza problemi.
Ma dai.
Sì.
No, adesso racconto questa che mi ha raccontato un suo amico che ha fatto l'exchange lì, che è uno del mio paese tra l'altro, che adesso fa l'attore, Bella Saul.
Bella Saul.
Un attore fortissimo.
Bella Saul.
Saul Nanni numero uno. Il nostro
Nanni
preferito.
Numero
Pacchi, Saul.
Esattamente. Guarda. Cosa succede? Com'è la comunione qua in Italia? La cosa più vicina che mi è venuta in mente. Il giorno prima tu devi prepararti per quella roba che lanciano il cappello.
Ah, certo.
Il senior year. Il giorno prima
graduation
ti faccio vedere le foto. Dopo te le faccio vedere.
Come per la comunione
d'Italia? Cioè tu dovevi farlo.
Io ce l'ho, dopo te faccio vedere le foto col mio col cappello.
Ma eri già biondo così o...
Il graduation day, io questo la racconto come se fossi lì, perché
l'hai visualizzata, l'hai immaginata.
Il suo anno in America è il mio film
preferito. È un film, in effetti.
Vabbè, ma infatti un sogno. E tra l'altro bisogna andare a Los Angeles prima che Los Angeles si svuoti e vadano tutti via da Los Angeles. Vogliamo venire,
si sta svuotando, purtroppo è vero.
Allora andiamo, vi dicevo anche io. Vado a fare le prove il giorno prima, come alla comunione lì per fare le cose. Lui ovviamente non si presenta, no? Non va, vado... Il giorno dopo devono comunque fare la cosa del graduation day. Ore 8:30 del mattino, una cosa del genere, bisogna beccarsi lì. Facciamo 8:30 anche se non sono le 8:30. Chiaramente tutti si erano preparati gli italiani a chiamare Buzzo, perché sapevano che
certo,
Buzzo non sarebbe arrivato. Si fa alle 9 e busso non c'è. Si fa alle 9, si fa alle 9 e mezza e busso non c'è.
Poi no, niente, dai.
Nessuno risponde, chiama nessuno e busso non risponde. A metà cerimonia,
sì, era già
alle 10 e mezza, tutti vestiti di blu, con quella toga classica blu, toga, il cappello film, blu, quella roba da film che abbiamo visto tutti in una...
Però te la davano alle
8, telefilm o film.
Cioè, te la dovevano andare all'inizio.
E te lo danno alle 8 e mezza.
Quindi se
lì
arrivi dopo tu non ce l'hai.
Ce l'hai
alle 10
no,
e mezza.
Esatto.
Si vede spuntare uno, il Tech Pack Nike, tutto blu, quelli drill di adesso che vanno di moda. C'è sto racconto, ce l'ho qua, io anche se non l'ho mai visto. Arrivano da lontano con la borsone Supreme Blue, quelli luci, Tech Pack Nike, che arriva da lontano, tutta la scuola, tutti busson, casino, perché poi l'italiano, in America, immaginati proprio il numero
eri
uno.
Eri diventato l'idolo della scuola.
Quelle scene che poi ti fanno fare l'amore con
sì,
tutte,
sì, sì, esatto,
in America.
Quindi tu sarei stato perfetto in American Pie, eri un personaggio di American Pie.
Incredibile.
Vabbè, quindi poi sei andato lì, cioè sei salito
dopo
sul palco a ritirare?
No, dopo, ovviamente sono arrivato con la tuta Nike e loro mi hanno detto, cioè,
con il mano,
cioè, è che puoi salire, sei l'unico sordo con la tuta Nike. Quindi mi hanno dato il vestito e sono salito. Peraltro all'inizio, un'altra gag sempre di questo giorno, è che io ho fatto l'unico che ho fatto la cosa del graduation senza il foglio in mano, ma sono tipo così.
Perché aveva fatto troppe assenze, era una cosa come
perché era. In teoria sembrava che non dovessi diplomarmi io, cioè tipo mi hanno fatto fare la graduation, poi sono sceso e mi fanno guarda che forse non sei diplomato.
Ah, come?
Io gli faccio ma
per dirti lì, questo spiega solo il livello dell'anno, cosa si avrebbe fatto un ragazzino di 17 anni a Los Angeles.
Allora la prossima puntata sarà solo sull'anno a Los Angeles.
Non abbiamo parlato di basket, non abbiamo parlato di niente.
Allora in realtà volevo dirti, essendo tu giocatore di basket, Bus, sei andato a Venice a giocare un po'.
Sì, però m'ha guardato, ma cazzo vuoi fare?
Il vero problema è che tu comunque sei già un po' più di distanza,
beh, allora,
un po' più grosso.
Beh, lì però beh,
fare il treno in mezzo.
Conta che io ho fatto, mi è capitato proprio di provare una volta, ma ero in un periodo dove lo sport non era troppo affine.
Sì,
quindi
non era il proprio
focus. Cioè io poi,
focus.
Ti ripeto, sono uscito proprio male dal basket. Cioè, però ho preso male. Cioè proprio stato un duro colpo per me.
Però
il basket,
un play della Madonna,
però giocato,
fortitudo,
no?
Io,
basket.
Playmaker, proprio il mio obiettivo era fare ogni partita almeno 10 assist. Proprio.
Ma
ero,
davvero?
Ero fortissimo.
Ragazzi, non sei andato comunque a Venice a fare due tiri?
L'ho fatto, però.
Cioè, io comunque
però,
delle vibes come in quel posto lì non le ho mai trovate
io,
da
guarda,
nessuna
io te lo,
parte
te lo
nel
giuro,
mondo.
È che lì in America,
no,
davvero,
è una roba senza senso.
È che io quando sono andato lì, fossi stato il busso di quando giocavo alla Fortitudo, che cioè, io ho giocato anche un derby a 15 anni con la Virtus dove vendevano i biglietti
ma
proprio
dai,
alla partita.
Alto
cioè, ero proprio in un viaggio, cioè per me era proprio cazzo, io devo andare in NBA, fanculo, a me non frega un cazzo, io finisco lì.
Scusa. Sì, vabbè.
Ho detto, mi interessa niente, boh, io devo andare lì. Poi non avevo purtroppo la testa, infatti io con l'allenatore era un delirio.
Scazzato.
E in più fumavo le sigarette, se posso,
okay.
Che è una cosa che appena mi hanno beccato,
diciamo che non è proprio da
squadra di serie
d'atleta,
A serie A2.
Prima squadra,
sì, dovevo avere le scarpe abbinate, tutto robe,
certo,
che io una certa
certo.
O sceglievo di fare il giocatore di basket o uscire con gli amici, cioè non so come dire,
sì,
okay.
No, beh, è il motivo per cui
sì,
molti
sì,
poi a un certo punto
sì.
Sganciano
e quando sono andato in America che io volevo giocare nella squadra erano tutti 2 metri.
Chiaro.
Giganti. E lì nel basket americano il playmaker all'italiana che ti fa il difensore, ti gestisce la squadra, non gliene frega
niente, punti.
Capito? Vogliono fare canestro, non niente.
Robe.
Già
cioè,
15 anni lo spettacolo deve vincere. Le ragazze
Jason
devono,
Williams,
sono andare allo stadio.
White
vedere,
Chocolate di Bologna.
Andare a vedere i college, facendo delle robe.
No,
che,
beh, io ero stato a vedere UCLA,
sì,
e vabbè, lì è come andare a vedere l'NBA, è un'altra
però,
cosa.
Esatto, cioè,
e invece aspetta, a proposito di passato, tu facevi la radio. Questa è una cosa che mi ha colpito molto.
Io ho fatto la radio, sì.
Per un botto
radio,
di anni.
In questa radio di, sto per dire minorati, no, la radio di minorenni. No, stavo per sbagliarmi, veramente. Radio per ragazzini dagli 11 ai 17 anni, poi dopo i 17 anni viri a fare un po' tipo la,
okay,
la farsa gestionale. Io ho fatto un anno, poi non avevo troppa indole, troppa cosa, però andavo...
E t'ha dato...
Era una bella cosa di comune, cioè uscivi, andavi in giro per l'Italia, pagavi una quota annuale e,
ok.
E tipo, in realtà andavi in giro a fare di tutto.
Mi ha dato
un sacco di esperienze,
anche...
conoscevi un sacco di persone e facevi radio. Facevi proprio quello che alla fine faccio adesso, trasposto in musica.
Certo.
Facevo comunicazione, è stato il mio primo palco e quindi...
Chiaro.
Io ho dato un botto, vedi come sono bravo, che sto sempre,
no, infatti
attento,
dicevo,
a, sto sempre attento
a
come
a parlare
devo parlare,
microfono, ma non impostato, perché quello è sbagliato. Hai
no,
solo,
beh, facendolo da ragazzo ti aiuta un
sacco.
Sai,
esatto, ti aiuta poi anche nella vita di tutti
sì,
i giorni.
Sì,
a proposito,
lui nelle
di aiuti, l'ultima cosa legata alla cosa di cui abbiamo parlato prima, ma ero molto curioso, Tuo papà in tutto questo un consiglio te l'avrà dato, te lo dà ogni tanto rispetto a quello che fai?
Lui mi ha sempre detto che quando c'è qualcosa da fottere, vuol dire che, cioè quando ti fottono qualcosa c'è qualcosa da fottere, da rubare.
In che senso?
Perché succedono tante musica. Situazioni della musica in cui lavori con... non gli quello che vengono chiamati squali, in cui non, okay. Io non credo a questa cosa qua, però la gente fa il suo interesse. È una cosa più bella che mi ha detto e più mi ha rincuorato sempre: guarda che quando ti fottono vuol dire che c'è qualcosa da fottere, se non ti fottevano niente,
cioè vuol dire che quindi sta funzionando la cosa.
No, io magari ero preso male, dice guarda che questi qua, quelli là, quelli...
Vuol dire che era
guarda
giusto.
Che oh, mi diceva giustamente, perché poi lui si è fatto tanti anni dove non ha visto i soldi che meritava, come tutti, capito? Certo. Perché nella musica è sempre così. Così.
Ezzo, questa è una perla, cosa, questa è una perla incredibile, una grande
una
chicca,
perla una pillolina. Una
bella, questa era molto
anche una perla che mi ha dato.
Se ti ha dato anche te?
Anch'io c'ho, no, ma no, quella non di, quella sì, di quella guardare. Di esatto. Cioè, in verità, una cosa che a me ha insegnato una dritta che consiglio, cioè che io tramando grazie a suo babbo.
Al Goblin.
Che io lo chiamo il Goblin.
Ma come che perché?
Green Goblin. Perché quella William
Dafoe. È vero, è vero, è vero, è vero, è verissimo, è verissimo.
Sì, lo chiamo il Green Goblin.
Non volevo dirlo io perché non sapevo come sarebbe. Proprio, cioè. È verissimo, è verissimo.
Pesissimo,
pesissimo. Comunque, il Goblin... sì. Praticamente io avevo sto problema al live, che andavo in tilt, ero super in ansia, addirittura io vomitavo prima di salire sul
davvero,
palco.
Davvero? Proprio...
Ma è come tanti.
Me la vivevo proprio male. Poi quando gliel'ho detto a suo babbo, ti mi fa: cioè, fidati, fai sta cosa.
Tanto imitatore ufficiale,
sembra più.
Vabbè, no, sto esagerando.
Però sì,
ma ha consigliato di. Quando, a parte prima di salire sul palco, di isolarmi 10 minuti, immaginarmi situazioni di pace, tipo o mari o deserti o boschi tranquilli.
Mio padre che
cioè, dicendo di immaginare un qualcosa di tranquillo, e una volta che sali sul palco, di iniziare dall'inizio del live a guardare tutti piano piano in faccia. A parte che, vabbè, faccio questa prima di salire sul palco, il dettaglio più importante era il fatto che in questi mari, cose, mm-hmm. foreste che ti visualizzi, urlare il mio nome, cioè tipo mi faceva urla, io sono lì il busso.
Ah, davvero?
E infatti io prima di salire ogni volta mi immagino in mezzo ai mari, alle cose, a dire
pensiero attrazione.
È super motivazionale.
Io sono lì il busso. Io mi immagino in mezzo al mare o nel deserto o nella foresta.
Ma lo immagini che, cioè, immagini di essere lì e poi lo gridi davvero?
No.
Ah, lo gridi dentro di te.
Poi ovviamente quando l'ho fatto, cioè magari quando sono in camerino da solo con gente, lo urlo anche perché aiuta un botto, cioè proprio aiuta davvero come cosa. E poi quando sali sul palco di guardare tutti dritti negli occhi.
Ah sì?
Puoi guardare lo guardi.
Esatto, cioè chi puoi guardare, cioè, soprattutto
quindi
chi
fissare del pubblico.
Soprattutto ho notato che chi è preso malissimo, cioè magari io aprivo i suoi concerti con, senso, gente che diceva...
C'è anche questo? Poi l'apertura in Italia. L'apertura
esatto,
in Italia
l'apertura era tipo, così. Sì, ma chi sarà sti idiota? Chiaro. Io cantavo all'inizio. Canzoni... Comunque, guardando in faccia la gente che dice, te lo giuro, passavano da essere con gli amici
a gasarsi.
Cioè, automaticamente gasarsi, assurdo.
È una bomba.
E io da lì, bro, ho svoltato completamente il mio stare sul palco a livello di come stavo io. Poi ho troppo tantissimo da imparare. E...
No, però sai, quando c'hai arriva il consiglio da qualcuno che ha fatto un po' di cose nella vita, diventa interessante.
Se lui ti dà un consiglio sul...
Questo è pazzesco, bello. Raga, grazie davvero per questa chiacchierata.
Grazie a te Gianluca, grazie Ricky per la connessione Pordenone Bologna Milano.
Davvero potente.
Dovevo dirlo.
No, ma ci vediamo al campetto. Allora, Busso, dobbiamo giocare serio, non sto scherzando.
Chiamaci una volta, ma anche lui è forte.
Beh, io ho apprezzato tantissimo che tu hai messo la palla da basket in un video, nel video del pezzo.
Io sono di Bologna, inevitabilmente sono legato al basket,
timido,
per tutta la vita,
quindi ci vediamo sul
preferisco
campetto,
preferisco il basket al calcio nonostante...
E comunque grazie davvero perché è stata una bellissima chiacchierata, grazie per essere passati di qui, ascolterò e ascolteremo e ascolteranno la vostra musica, secondo me con un altro punto di vista.
Grandioso.
Sotto un altro punto di vista. Grandioso. Tanto abbiamo anche il pubblico, c'è il pubblico, quello vero,
olè, olè, olè.